Terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba, introduzione di Manuela Trinci.
Questo signor Marchese è un vecchio Ganimede tutto ritinto, che viene dal professor Perussi, dove anche lui fa una cura elettrica, ma tutta diversa dalla mia, perché lui fa i bagni di luce, mentre io fo il massaggio, o per dir meglio, lo facevo, perché dopo questo fatto non lo fo più. Pare che a questo tale il professor Perussi avesse raccontato il fatto dell'automobile che fu la causa che io mi ruppi il braccio, perché ogni volta che ci incontravamo su nel gabinetto di consultazione mi diceva:
giovanotto, quando andiamo a fare una corsa in automobile?
E questo me lo diceva con un risolino così maligno che non so come abbia fatto a non rispondergli male. Io mi domando, chi gli dava il diritto a questo corvo spellacchiato, che non so nemmeno come si chiama, di mettere in ridicolo la mia disgrazia? E se io non avevo tutte le ragioni di averlo preso in uggia e di accarezzare l'idea di fargli qualche tiro che gli servisse di lezione? E il tiro gliel'ho fatto ieri. Ed è riuscito anche peggio di come l'avevo architettato io. Bisogna sapere prima di tutto che il bagno di luce che fa il signor Marchese consiste in una specie di cassa piuttosto grande, dentro la quale il malato si mette a sedere su un apposito sedile e ci rimane chiuso dentro con tutta la persona, meno la testa, che sporge fuori da un'apertura rotonda nella parete superiore. Dentro questa cassa vi sono moltissime lampade rosse di luce elettrica che rimane accesa e nella quale dicono che il malato fa il bagno, mentre invece non si bagna per niente e resta asciutto come quando ci è entrato, se non di più. Io dunque avevo visto un paio di volte il signor Marchese entrare in codesto cassettone, che è in una stanza molto distante da quella dove io mi facevo il massaggio, e rimanervi un'ora, trascorsa la quale l'inserviente andava ad aprire la cassa e a levarlo di dentro. E lì, in quella stanza, ieri si è svolta la mia feroce, ma giusta vendetta. Avevo portato con me una cipolla che avevo trovato in cucina a casa di mia sorella e dopo fatto il massaggio, invece di andar via, sgattaiolai nella stanza del bagno di luce dove si era recato poco prima il signor Marchese. Egli era là, infatti, ed era così buffa quella sua testa tutta ritinta, sporgente fuori da quel cassone, che non potei fare a meno di ridere. Egli mi guardò meravigliato e poi, col suo solito risolino canzonatorio, mi disse:
«Che venite a fare qui? Perché non andate a fare una bella passeggiata in automobile? Oggi che è una bella giornata!»
Io non ne potevo più dalla rabbia. Tirai fuori la cipolla e gliela stropicciai forte, forte sotto il naso e tutto intorno alla bocca. Ed era buffo il sentirlo agitar gambe e braccia dentro il cassone dove era chiuso, senza poter difendersi in nessuna maniera, e vederlo fare con la faccia le più ridicole smorfie, cercando di gridare, ma inutilmente, perché l'odore acutissimo della cipolla quasi lo soffocava. «Ed ora», gli dissi, «se permette, vado a fare una giratina in automobile». E me ne venni via, richiudendo la porta della stanza. Stamani ho saputo che, passata l'ora del bagno, gli inservienti andarono per levarlo dal cassone e, vedendolo col viso rosso e tutto in lacrime, chiamarono d'urgenza il professor Perussi, che esclamò subito:
«Oh, questa è una crisi nervosa! Presto, presto, fategli una doccia!»
E il signor Marchese fu innaffiato ben bene, malgrado le sue proteste e le sue grida, le quali non facevano che confermare sempre più il professore nella sua opinione che si trattasse di una terribile sovraeccitazione nervosa. Inutile dire che il professor Perussi si è affrettato a informare dell'accaduto il suo amico e mio cognato Collalto, pregandolo di non mandarmi più a far la cura elettrica. Ed è inutile aggiungere che il Collalto me ne ha dette di tutti i colori, terminando con queste parole:
«Bravo davvero! Gian Burrasca non poteva incominciar l'anno meglio di così. Ma in quanto a proseguirlo, caro mio, lo proseguirai a casa tua, perché io ne ho abbastanza!»
4 gennaio. Stamani Collalto aveva scritto al mio babbo una lettera col pepe e col sale, come ha detto lui, informandolo di tutte le mie birbanterie, sono sempre parole sue, e pregandolo di venirmi subito a riprendere. Ma poi la lettera non è stata più impostata, e anzi mio cognato ha smesso il broncio e mi ha detto sorridendo:
«Via, per questa volta ci passeremo sopra, anche per non dare un dispiacere ai tuoi genitori.
Ma bada bene, la lettera rimane qui nel cassetto del mio scrittoio e alla prima che mi fai ancora io l'aggiungo alle altre e le spedisco tutte insieme a tuo padre. Regolati.
Il curioso è che questo cambiamento di scena è avvenuto in seguito a un'altra mia birbanteria, per come dice Collalto, ma che pare abbia fatto molto piacere a mio cognato. Ed ecco come sta il fatto. Oggi, alla solita ora, cioè quando si era a colazione, è venuta la Marchesa Sterzi, quella che fa la cura per non parlare più col naso. Io allora ho pensato che, già che il Collalto aveva scritto al babbo, allora credevo che avesse già impostato la lettera, potevo pigliarmi qualche altro divertimento senza pregiudicare di più la mia situazione. E colto il momento propizio sono andato di corsa nella sala delle consultazioni. La Marchesa stava seduta in una poltrona, voltando le spalle verso la porta per la quale ero entrato io. Mi sono avvicinato piano piano alla poltrona e quando le sono stato proprio dietro mi sono chinato perché non mi vedesse e ho gridato «Marameo!». La Marchesa ha fatto un salto sulla poltrona e quando mi ha visto accoccolato sul tappeto ha esclamato
«Chi è là?». «Il gatto mammone!».
Ho risposto inarcando la schiena, puntandomi sulle mani e sui piedi e sbuffando come fanno i gatti. Mi aspettavo che la Marchesa Sterzi si risentisse per questo mio scherzo, ma invece ella mi ha guardato un poco con ammirazione e poi si è chinata su di me, mi ha rialzato, mi ha abbracciato, mi ha accarezzato e ha cominciato a dire con voce tremante per la commozione
«Oh caro, che gioia, che grande gioia mia ricata, ragazzo mio! Oh che grata sorpresa! Parla, parla ancora! Ripeti ancora quella magica parola che ti ridà la pace dell'anima e suona al mio orecchio come una dolce promessa, il più gradito augurio che io possa mai desiderare!».
Io senza farmi pregare ho ripetuto «Marameo!». E la Marchesa a raddoppiare le carezze e gli abbracci, mentre io per farle piacere seguitavo a ripetere «Marameo, Marameo!». Finalmente ho capito il motivo di tanta allegrezza. La Marchesa, sentendo che non discorrevo più col naso come la prima volta che mi aveva incontrato, mi credeva guarito e non finiva di domandarmi
«E quanto tempo è durata la cura? E quando hai cominciato a sentire il miglioramento? E quante inalazioni facevi al giorno? E quanti sciacqui?».
Io da principio le rispondevo quel che mi veniva alla bocca, ma poi, siccome cominciavo a seccarmi, l'ho piantata lì e soltanto quando sono stato sulla porta le ho ripetuto, sempre per farle piacere,
«Marameo!».
Ma proprio in quel momento stava per entrare il dottor Collalto, il quale, avendo sentito quella parola, mi ha allungato una pedata nel corridoio che sono riuscito a scansare per miracolo e ha borbottato fremendo
«Canaglia, ti avevo proibito di venire qui!».
Poi è entrato nella sala di consultazione e io, ritornando indietro per il corridoio con l'intenzione di andare in camera mia e chiudermici dentro a scanso di altre pedate, ho sentito che diceva alla Marchesa Sterzi
«Perdonerà, signora Marchesa, se quel ragazzaccio maleducato...».
Ma la Marchesa lo ha interrotto subito
«Che dice mai, caro professore? Anzi, dopo immaginare quanto confortante sia stato per me il poter constatare i miracolosi effetti della sua cura. A quel ragazzo è guarito in pochi giorni».
Qui c'è stata una pausa e poi ha sentito il Collalto che diceva
già, infatti è guarito presto, sa, un ragazzo, ma spero col tempo di guarire anche lei».
Non ho voluto sentir altro e invece di andarmi a chiudere in camera sono andato da mia sorella, che ho trovato nel suo salottino da lavoro e alla quale ho raccontato tutta la scena. Che risate abbiamo fatto insieme! E così, mentre si rideva a crepapelle, ci ha sorpresi il Collalto, che ha riso anche lui e non ha spedito più la lettera al babbo.
«Giannino», ha detto mia sorella, «ha promesso di essere buono, non è vero?».
«Sì», ho risposto, «e non dirò più bugie, nemmeno alla Marchesa Sterzi». «Ah», ha esclamato mio cognato, «badiamo bene che tu non abbia a incontrarti più con lei, altrimenti c'è il caso che il bene vada a finire in male». 5 gennaio. Oggi ho avuto un'altra grande soddisfazione.
Pare proprio che in casa di mia sorella si incominci un po' a render giustizia ai ragazzi. Stamani, verso le 10, è venuto da mio cognato il professor Perussi, quello che fa le cure elettriche. E siccome si sono chiusi tutti e due nello studio
Io, dubitando che ci fosse qualche nuova complicazione nell'affare di quel signor marchese ritinto al quale sfregai una cipolla nel muso mentre era chiuso nel bagno di luce elettrica, mi son messo con l'orecchio al buco della serratura per ascoltare. Dico la verità, se invece di aver sentito quello che ho sentito proprio con questo orecchio me l'avesse raccontato qualcuno, non ci crederei per tutto l'oro del mondo. Il professor Perussi, appena entrato nello studio, dando in una gran risata, ha detto al collalto queste precise parole.
Non sai che mi capita? Quel marchese, sai bene che veniva da me a fare i bagni di luce. Dopo la canagliata che gli fece l'altro giorno quel pezzo da galera di tuo cognato, mi ha detto che in vita sua non era stato mai bene, né si era sentito così in forze come quel giorno, e che certo doveva dipendere dalle fregagioni di cipolla fattegli sul viso durante il bagno. Conclusione. Ora, nel mio gabinetto, gli fo una cura novissima, mai sentita rammentare nelle cronache scientifiche di tutto il mondo, che ho battezzato bagno di luce con massaggio facciale di Allium Cepa.
A questo punto hanno dato tutti e due in una grande risata. E questa è stata una fortuna, perché così non hanno sentito la mia. Poi il collalto ha raccontato il fatto della marchesa Sterzi e qui da capo a ridere come due matti. E pensare che spesso si sgridano i ragazzi per certe cose, che se i grandi aspettassero il tempo necessario per vedere come vanno a finire, dovrebbero invece lodarle e ringraziarci di averle fatte. 8 gennaio. Sono qui, in camera mia, e sto aspettando il babbo che deve venire a prendermi, perché purtroppo ieri il collalto gli ha spedito la famosa lettera, e quel che è peggio con l'aggiunta delle ultime mie birbanterie. Questo è il nome che gli dà alle disgrazie che possono capitare a un povero ragazzo perseguitato dal proprio destino, che pare si diverta a ricacciarlo nell'abisso proprio nel momento in cui tenta di sollevarsi alla stima dei propri genitori e parenti. E le disgrazie, si sa, non vengono mai sole. Motivo per cui ieri me ne sono successe diverse collegate insieme, in modo che se i grandi non fossero sempre propensi a esagerare l'importanza dei nostri errori, si dovrebbero considerare logicamente come una disgrazia sola. Ed ecco per filo e per segno come andò la faccenda. Ieri mattina, mentre la sora Matilde era fuori di casa, andai nel suo salottino da lavoro dove avevo visto entrare Mascherino, il grosso gatto bianco e nero prediletto di mia cognata. Sul tavolino da lavoro stava la gabbia col canarino, un'altra creatura che gode la protezione della sora Matilde, la quale, come dicono tutti, vuol molto bene alle bestie, mentre non può soffrire i ragazzi. Cosa questa sta ingiusta e che non si spiega. E poi non ho mai capito che razza di bene sia quello di tenere, per esempio, un povero uccellino rinchiuso in una gabbia, invece di lasciarlo volare libero per l'aria, come è la sua abitudine. Povero canarino. Mi pareva che mi guardasse e cinguettando dolcemente mi dicesse, come nel libro di lettura che avevo in seconda elementare, «Fammi gustare anche per poco la libertà che da tanto tempo m'è negata». La porta e la finestra del salottino erano chiuse. Non c'era pericolo perciò che il canarino potesse scappare. Io gli aprii la gabbietta ed esso si affacciò, girando il capino qua e là, tutto sorpreso di trovare l'usciolino aperto. Poi finalmente si decise e uscì dalla sua prigione. Il servitore del collalto si chiama Pietro e ha un fare così serio e una voce così grave che fin dalle prime volte mi ha dato sempre una grande soggezione.
«Guardi»,
mi disse con un tono solenne che mi fece tremare dal capo a piedi,
«5 cose aveva la signorina Matilde alle quali teneva molto e che erano, si può dire, le cose che avesse più care al mondo: il suo canarino che aveva allevato lei, il suo bel gatto bianco e nero che aveva trovato raccolto per strada lei stessa quando era piccino, il vaso di vetro di Venezia che era il ricordo di una sua amica d'infanzia che è morta l'anno passato, il ricamo di seta al quale lavorava da 6 anni e che voleva regalare all'altar maggiore della chiesa dei Cappuccini, e il tappeto del suo salottino da lavoro, un tappeto vero persiano, che le aveva portato un suo zio da un viaggio che fece. Ora il canarino è morto, il gatto è in agonia ed ha di stomaco tutta roba gialla. Il vaso di vetro di Venezia è in 1000 bricioli, il ricamo di seta è rovinato e il tappeto vero di Persia è tutto scolorito dall'acqua che ha allagato il salottino.
Mi sentivo così avvilito che balbettai. Che devo fare?
Io,
soggiunse Pietro,
se avessi la disgrazia di essere nei suoi piedi, li adopererei per ritornare a Firenze di corsa.
E disse questa freddura con una voce funebre che mi fece rabbrividire. Eppure, in fin dei conti, il suo consiglio mi parve il solo che mi offrisse una via di salvezza nella critica situazione in cui mi trovavo. Avrei voluto andarmene subito, sicuro, com'ero, di non incontrare nessuno dei miei parenti. Ma potevo partire lasciando in mani nemiche queste pagine alle quali confido tutta l'anima mia. Potevo abbandonarti, giornalino mio caro, unico conforto in tante vicissitudini della mia vita. No, 1000 volte no. Zitto zitto, in punta di piedi, salii nella mia cameretta, mi misi il cappello, presi la mia borsa e ritornai giù pronto a lasciare la casa di mia sorella per sempre. Ma non feci a tempo. Proprio nel momento in cui ero per varcare la soglia di casa, Luisa mi agguantò per le spalle, esclamando: «Dove vai?»
«A casa»,
risposi.
«A casa? A quale casa?» «A casa mia, dal babbo, dalla mamma e dall'Ada». «E come fai a prendere il treno?» «Non prendo treno, vo a piedi».
«Disgraziato! A casa anderai domani. Con l'altro ha spedito al babbo in questo momento la lettera, alla quale non ha aggiunto che queste parole. Stamani Gian Burrasca, in meno di un quarto d'ora, ha fatto tante birbanterie che ci vorrebbe un volume a descriverle. Venga a prenderlo domattina e gliele dirò a voce».
Mi sentivo accasciato sotto il peso delle mie sventure e non replicai. Mia sorella mi spinse in camera sua e, vedendomi in quello stato, cedette a un sentimento di pietà e, passandomi una mano sul capo, esclamò:
«Ma Giannino, Giannino mio, come hai fatto a far tanti danni in pochi minuti che sei rimasto solo?»
«Tanti danni», risposi singhiozzando, «io non ho fatto niente. È il mio destino infame che mi perseguita sempre, perché son nato disgraziato».
In quel momento entrò il Collalto, che, avendo udito le mie ultime parole, esclamò a denti stretti:
«Disgraziato? Disgraziati sono quelli che devono tenerti in casa, ma per me questa volta puoi star sicuro. È una disgrazia che finisce domani».
L'accento ironico di mio cognato mi fece tanta rabbia in quel momento che le lacrime mi si seccarono a un tratto negli occhi e scattai: «Sì, disgraziato. Qualche volta è vero mi è successo di far del male, che poi è riuscito in bene per gli altri, come il fatto di quel marchese che faceva i bagni di luce dal professor Perussi, il quale guadagna ora dei bei quattrini con la cura della cipolla che ho inventata io».
«Ma chi te l'ha detto?»
«Lo so e basta. E come quell'altro fatto della marchesa Sterzi, alla quale ho fatto credere che tu mi abbia guarito dalla voce nasale».
«Zitto!»
«No, non voglio stare zitto. E siccome quel fatto ti fece di molto comodo, così tu non mandasti la lettera a casa mia per non dare un dispiacere ai miei genitori. Succede sempre così. Quando il male che può fare un ragazzo vi torna utile, voi altri grandi siete pieni di indulgenza.
Mentre se poi facciamo magari qualcosa fin di bene che ci riesce male, come è successo a me stamani, allora ci date addosso, tutti quanti, senza remissione».
«Come? Ardiresti di sostenere che quel che hai fatto stamani era a fin di bene?»
«Sicuro. Io volevo far godere un poco di libertà a quel povero canarino che s'era annoiato a star sempre rinchiuso in quella gabbia. E forse colpa mia se il canarino appena fuori ha sporcato il ricamo della sora Matilde. Allora il gatto l'ha voluto castigare, gli è saltato addosso. E colpa mia se Mascherino è troppo severo e si è mangiato il canarino. Per questo fatto si meritava una lavata di testa e io l'ho messo sotto la cannella del bagno. È colpa mia se l'acqua gli ha fatto male allo stomaco. È colpa mia se ha rotto il vaso di vetro di Venezia. È colpa mia se, non riuscendo di chiudere la cannella del bagno, l'acqua ha allagato il salotto e ha fatto scolorire il tappeto di Persia della sora Matilde. E poi io ho sempre sentito dire che i tappeti veri di Persia non sbiadiscono. Se è sbiadito vuol dire che non era persiano».
«Come non era persiano?»
urlò in quel momento la sora Matilde, entrando in camera di mia sorella come una bomba.
«Anche le calunnie e
Che calunnie! Si osa calunniare la buona anima di mio zio Prospero, che era un galantuomo incapace di regalarmi un tappeto persiano falso. Oh, quale profanazione, mio Dio! Andiamo, via! Esclamò mia sorella. Non bisogna poi esagerare. Giannino non voleva certo mancare di rispetto a tuo zio. Non è forse mancare di rispetto a mio zio il dire che mi ingannava regalandomi dei tappeti coi colori falsi? Sarebbe come se dicessi a te che hai le gote tinte col rossetto. Eh no, rispose piccata mia sorella, non è lo stesso caso, perché il tappeto alla fin fine è scolorito, mentre io ho in faccia una tinta che non sbiadisce e grazie a Dio non divento mai gialla. Dio, come prendi le cose sul serio! Esclamò la sora Matilde, sempre più indispettita. Io ho fatto un paragone, non ho voluto dire niente affatto che tu ti tinga. Semmai lo dice qui il tuo signor fratello, che mi ha raccontato che quando eri ragazza avevi il rossetto sulla tua elette. A queste parole mi sentì arrivare uno scapaccione, che veniva certo da mia sorella, e corsi a chiudermi in camera mia, dalla quale sentii una gran lite che si accendeva fra le due donne, che facevano a chi urlava di più, mentre ogni tanto la voce del Collalto cercava invano di calmarle, esclamando: «Ma no! Ma sì! Ma senti! Ma pensa!» E rimasi nella mia camera finché non venne Pietro a prendermi per andare a pranzo. Pietro mi ha detto che Luisa e la sora Matilde non si parlano più. E anche di questo si dirà che la colpa è mia, come se dipendesse da me il fatto d'avere una sorella con la faccia troppo rossa e una cognata con la faccia troppo gialla. 9 gennaio. Scrivo in casa del Maralli. Ho un nodo alla gola e duro fatica a riordinare le idee per raccontare qui la scena di ieri, che è stata come la scena di una tragedia, ma non di quelle che fa D'Annunzio, che sentii recitare una volta e che anche la mamma diceva che non poteva stare, benché le mie sorelle le dessero sulla voce dicendo che dipendeva, che lei non era intellettuale. La mia invece è una tragedia vera, che si potrebbe intitolare Il piccolo bandito, ossia La vittima della libertà, perché in fin dei conti tutto quello che mi succede è stato per dare la libertà a un povero canarino. Ieri mattina dunque il babbo venne a prendermi a Roma. Naturalmente ebbe dal Collalto la descrizione di tutte le mie birbanterie, meno si intende quella della marchesa Sterzi e del marchese che fa la cura della cipolla. Il babbo è stato a sentir tutto e da ultimo ha detto: «Ora il vaso è colmo», e non mi ha detto più una parola finché non siamo arrivati a casa. Lì ho trovato la mamma e l'Ada, che mi hanno abbracciato tutte piangenti, ripetendo come un lamento: «Oh Giannino, oh Giannino!» E il babbo mi staccò da loro, mi accompagnò in camera mia e lì mi disse serio serio, con voce calma, queste precise parole: «Ho già fatto tutte le carte necessarie e domani andrai in collegio», e se ne andò richiudendo l'uscio. Più tardi venne l'avvocato Maralli con mia sorella Virginia, e l'uno e l'altra fecero di tutto per rimuovere il babbo dalla sua risoluzione. Ma io sentivo che il babbo ripeteva sempre questo ritornello: «Non lo voglio più vedere, non lo voglio più vedere». Bisogna che renda questa giustizia all'avvocato Maralli. È un uomo di cuore, che difende i deboli contro la persecuzione e contro le ingiustizie, e che a tempo e luogo sa mostrarsi grato dei benefici ricevuti. E per questo, ricordando la pistolettata che gli tirai nell'occhio, ha detto al babbo: «Che vuole? Quel ragazzo lì fu per accecarmi. E dopo, il giorno in cui sposai Virginia, andai anche a rischio di essere seppellito vivo sotto le rovine del caminetto nel salotto da ricevere. Ma non posso dimenticare che io e Virginia dobbiamo a lui se siamo uniti. E poi prese anche le mie difese a scuola contro il nipote di Gaspero Bellucci, che diceva male di me. Io l'ho saputo, e questo indica che Giannino è un ragazzo di sentimento. Non è vero, Giannino? Perché io gli voglio bene, perché bisogna guardare al fondo delle cose. Per esempio, anche per quei danni commessi a Roma, dopo tutto, il movente è stato generoso. Egli voleva dar la libertà a un uccellino». Che avvocato d'ingegno è il Maralli! Io, che stavo fuori dell'uscio a sentire questo suo discorso così poderoso, non potei più star fermo ed entrare nella stanza gridando: «Viva il socialismo!» E caddi nelle braccia di Virginia singhiozzando. Mio padre si mise a ridere e poi disse asciutto: «Va bene, ma poiché il socialismo vuole che ciascuno abbia la sua parte di gioia nel mondo,
perché l'avvocato non ti prende con sé per qualche tempo?
E perché no? Esclamò il Maralli. Scommetto che ho la maniera di farlo diventare un omino.
Sentirai che gioia, disse il babbo. In ogni modo, siccome io non voglio più vederlo, per me lo scopo è ugualmente raggiunto. Piglialo pure.
E così fu conchiuso il patto. Io sarei stato bandito da casa mia e tenuto in prova per un mese dal Maralli, dove potrò riabilitarmi e dimostrare che non sono in fondo quell'essere insopportabile che dicono tutti.
Virginia e suo marito, fin dal loro ritorno dal viaggio di nozze che fecero quando prese fuoco il caminetto nel salotto da ricevere, vennero ad abitare questo quartiere, che è molto comodo e centrale, e dove mio cognato ha messo pure il suo studio d'avvocato, che ha un ingresso a sé, ma che comunica con la casa per mezzo di un usciolino che mette nella stanza degli armadi. Io ho una cameretta piccola, ma elegante, che dà sul cortile e dove sto benissimo. In casa, oltre mia sorella e il Maralli, c'è il signor Venanzio, zio del Maralli, che è venuto da qualche giorno a passare un po' di tempo presso il nipote, perché dice che questo clima gli giova di più alla salute. Però la salute non si sa dove l'abbia. È un vecchio cadente, sordo al punto che bisogna parlargli col corno acustico, e ha una tosse che pare un tamburo. Dicono però che è ricco sfondato e che bisogna trattarlo con tutti i riguardi. Domani ritorno a scuola.
10 gennaio. In questo momento vorrei avere la penna di Edmondo De Amicis, perché la scena che è successa a scuola stamani è una di quelle da far piangere la gente come i vitelli. Appena sono entrato in classe si è sentito un gran brusio. Tutti i compagni avevano gli occhi fissi su di me.
Certo, è una bella soddisfazione l'essere stato il protagonista di un'avventura come quella dell'automobile.
E io non stavo in me dalla gioia e guardavo tutta quella massa di ragazzi dall'alto al basso, perché nessuno di loro s'era mai trovato a un pericolo come quello che avevo passato io.
Ma però sbagliavo. Ce n'era uno invece che ci s'era ritrovato come me. E quest'uno uscì faticosamente dal suo posto, puntellandosi con le mani sul banco, e mi venne incontro reggendosi su una stampella. Io mi sentii tutto un rimescolio dentro l'anima e il corpo, e in un baleno mi andò via tutta la vanità d'essere stato un eroe. Mentre mi saliva un nodo alla gola, e pallido come un morto ripetevo dentro di me: «Oh povero Cecchino! Oh povero Cecchino!» In un momento io e il Bellucci ci si ritrovò avvinghiati insieme, tutti bagnati di pianto, singhiozzando senza poter dire una parola. Tutti i ragazzi avevano le lacrime agli occhi e perfino il professor Muscolo, che aveva incominciato a dire «Tutti fermi!», rimase sull'F, che gli uscì di bocca come un lungo soffio, il quale finì da ultimo in un pianto dirotto. Povero Cecchino davvero! Malgrado tutte le cure che gli hanno fatto fare, gli è rimasta la gamba destra più corta e dovrà andare zoppo per tutta la vita. Ah, credi pure, giornalino mio, il vederlo ridotto a quel modo con la stampella mi ha fatto una grande impressione. E io, che mi ero ormai quasi dimenticato il fatto dell'automobile, dinanzi allo spettacolo di sì terribili conseguenze, mi accorgo di tutta la leggerezza che mettiamo spesso noi ragazzi nell'affrontare certi rischi, senza dar loro l'importanza che devono avere. Naturalmente, mi son guardato bene dal chiedere al povero Cecchino Bellucci i 10 pennini nuovi e il lapis rosso e turchino che avevamo scommesso e che gli avevo vinto.
13 gennaio. Il mio cognato è proprio una brava persona. Egli mi tratta come se io fossi un uomo. Non mi dà mai mortificazioni e ripete sempre:
«Giannino in fondo è un bravo ragazzo e diventerà qualche cosa».
Ora mi ha sorpreso mentre avevo dinanzi a me il giornalino e lo ha sfogliato guardando le figure che vi ho disegnato.
«Ma sai», ha detto, «che tu hai una grande disposizione per il disegno. E poi si vede che osservi e ti vai migliorando. Vedi un po' dalle prime figure che hai fatto a queste ultime, che progresso! Bravo Giannino! Faremo di te un artista!»